Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. In questa puntata le sbarbine intervistano Michela per Luce e Siesta, una realtà che Radio Sonar racconta da anni, che ha sicuramente tanto da dire, da aggiornare, da raccontare, ma che è anche stata protagonista di mobilitazioni, sostegni a causa di un fatto molto poco piacevole, molto tanto invasivo, vissuto dalle donne ospiti della casa di Luce e Siesta. Prosegue poi l'approfondimento del lessico inclusivo nella rubrica Il Quirzionario, oggi G di Gay, a cura di Riccardo Russo. Gli sbarbini vi danno il ben trovati e il ben trovate sulle belle e libere frequenze delle radio indipendenti. Tornano a raccontare il femminile protagonista di un mondo complesso e complicato, dove anche i progetti più belli si trovano a essere così, diciamo, punzecchiati da istituzioni, o meglio, forse forze dell'ordine, poco attente a quello che intorno si muove. Lo facciamo quindi con un'intervista a cui teniamo particolarmente. Perché per noi è di casa, è un progetto tanto attraversato e tanto vissuto, che è quello di Luce e Siesta. Con la voce di Michela raccontiamo non solo questi fastidi ricevuti, bensì anche un po' a che punto è il loro percorso e come si è evoluto il progetto di Luce alla città e tutto quello che è l'attuale impegno e lavoro di tutta Luce e quello che Luce muove. Ovviamente si parte con una bella traccia musicale, anche questa al femminile.
Forse è vero, mi sono un po' addolcita, la vita mi ha smussato gli angoli, mi ha tolto qualche asperità. Il tempo ha cucito qualche ferita e forse tolto anche i miei muscoli, un po' di elasticità. Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare, perché è rimasta uguale. Non sottovalutare di me niente, sono comunque sempre una combattente. È una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa c'ha comunque perso. E anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare per tutto quello che è giusto, per ogni cosa che ho desiderato, per chi mi ha chiesto aiuto, per chi mi ha veramente amato. E anche se qualche volta ho sbagliato, qualcuno non mi ha ringraziato mai. So che in fondo ritorna tutto quel che dai, perché è una regola che vale in tutto l'universo. Chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se il mondo può far male, non ho mai smesso di lottare. È una regola che cambia tutto l'universo, perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso. E questa lacrima infinita c'è tutto il senso della vita. Chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se il mondo può far male, non ho mai smesso di lottare. È una regola che cambia tutto l'universo, perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso. E in questa lacrima infinita c'è tutto il senso della mia vita.
come annunciato, siamo con Michela, attivista di Luce e Siesta, la casa delle donne che tante volte con Radio Sonar abbiamo attraversato e di cui siamo stati molto felici di raccontare tanti passaggi, tanti eventi e anche il nascere di quello che è un movimento bellissimo che è Lucia alla città. Michela, ci aggiorni un po' su questo percorso, su come sta andando questo iter che dall'asta in poi sembra quasi non finire più?
Sì, grazie Claudia e buonasera a tutte e a tutti le persone che ci ascoltano. E ti ringrazio a nome di tutte per questo spazio che ci stai dedicando perché appunto Luce e Siesta in questi mesi, in questo anno ormai di pandemia ha continuato a lavorare. Ha ricominciato ad accogliere pochi mesi dopo l'inizio della pandemia, perché la domanda di accoglienza per donne che escono da situazioni di violenza, che nella pandemia sono aumentate in maniera importante, e appunto questa domanda è diventata troppo pressante. Una domanda che veniva e che viene tuttora dalle associazioni che appunto si occupano degli sportelli antiviolenza, degli sportelli di consulenza psicologica, legale e di orientamento, e che purtroppo in questa città, ma non solo, faticano a trovare delle risposte concrete per queste donne, cioè faticano a farle uscire da casa per trovare un luogo sicuro dove vivono, dove vivere, e faticano quindi a metterle in sicurezza. Tantissime associazioni si rivolgono a Luce e Siesta perché Luce e Siesta ad oggi è una delle strutture con più posti, con più stanze per l'accoglienza delle donne, che sicuramente in questo periodo di pandemia sono state ridotte per appunto rispettare gli spazi privati, per rispettare il distanziamento. E nonostante questo, le stanze di Luce e Siesta rimangono ancora una risorsa importante per tutta la città. E quindi abbiamo continuato a fare questo in questi mesi, continuato ad accogliere e soprattutto anche a farci delle domande rispetto a quello che ci stava succedendo intorno, cioè al perché l'arrivo della pandemia significasse anche un aumento dei numeri rispetto alla violenza di genere, perché appunto la violenza spesso si sviluppa nelle mura domestiche e lo stare in casa in maniera forzata ha esasperato delle situazioni che sapevamo già essere molto pericolose. E quindi sicuramente in questi mesi, in questo anno, abbiamo avuto anche l'opportunità di ragionare su cosa ci stava portando questa crisi, cosa poteva significare il distanziamento e la chiusura forzata dentro casa per tante donne. E quindi oggi Luce e Siesta, come dire, è ancora attiva e stiamo aspettando, come annunciato anche dalla Regione a dicembre, che in qualche modo si possa dire che abbiamo vinto, cioè si possa dire che l'immobile di Luce e Siesta è al sicuro rispetto a interessi privati e che venga restituito, come noi diciamo già da tempo, alla collettività, che ci possa appunto in qualche modo immaginare anche una Luce e Siesta post-Covid, una Luce e Siesta che guarda anche al futuro.
In questo guardare al futuro, in questo anche ragionare ormai ufficialmente con la Regione, perché quello che io poi ci tengo a ricordare è che il pubblico, l'amministrazione, Luce e Siesta l'ha sempre riconosciuta nella pratica. Perché? Perché gli invii delle donne sono sempre arrivati anche dai servizi pubblici, dai servizi sociali dei municipi e che comunque all'occorrenza non solo, no, nell'associazione che poi ha gestito centri antiviolenza, progetti formativi, progetti con la regione, ma anche proprio localmente è passata, ha fatto i suoi interventi, poi nella prima fase in cui Interessi invece privati o di aziende che comunque una volta erano statali ma poi sono diventate private, è invece andata sul piano economico, ha fatto anche fatica, no? A prendersi le sue responsabilità. E proprio adesso, in cui invece fortunatamente la lotta e l'impegno e la costanza delle militanti intorno alla Casa delle Donne di Luce Sesta hanno ottenuto un risultato, anche se ancora giustamente, come dici tu, non ufficiale, vengono in qualche modo punzecchiate, perché mi viene da dire messe in difficoltà, anche no, perché nulla ferma le luci, però punzecchiate con una serie di azioni assurde come quella che è successa l'altra sera, anzi l'altra
Sì,
mattina.
quello sì. Sì, è successo quello che forse, insomma, molti hanno potuto leggere sui giornali e anche grazie alle tante dimostrazioni, attestazioni di stima e di solidarietà che sono arrivate, perché appunto l'altra mattina un gruppo di poliziotti sono entrati a Luce e Siesta e hanno identificato le donne che hanno trovato dentro, quindi le donne che attualmente ci vivono, che come dicevo prima sono meno rispetto a quello che era la situazione di pre-Covid, ma comunque la situazione appunto ci ha richiesto di tornare ad accogliere. Hanno identificato queste donne anche, diciamo, con modalità che noi critichiamo profondamente, perché appunto Luce e Siesta è noto che è la funzione che svolge, è noto che le donne che ci vivono stanno facendo un percorso di uscita dalla violenza e sono appunto, come dicevi tu e come credo sia importante sottolineare, tutte donne che sono inviate da associazioni che si occupano di contrasto alla violenza di genere, in rete con i servizi sociali, in rete a volte anche con le stesse forze dell'ordine. Oltretutto, durante questa fase di Covid, si sono tutte sottoposte agli screening sanitari necessari per poter accedere in una struttura dove vivono più persone. E quindi ci nascono molti interrogativi rispetto a questa modalità di intervento in un luogo che non è un luogo qualunque, che non può essere considerato semplicemente un luogo occupato, come ci dicono le carte. Luce e Siesta in questi 12 anni ha aperto uno scenario diverso rispetto al contrasto alla violenza di genere, ha posto al centro degli elementi fondamentali rispetto a quale impegno le istituzioni stanno mettendo nel contrasto alla violenza di genere, e ci chiediamo se è veramente una priorità il contrasto alla violenza di genere rispetto magari ad una forma di legalità che con quell'atto si vuole preservare. Crediamo che questa contraddizione vada in qualche modo sciolta, cioè dirci che entrare in una casa dove vivono delle donne che stanno facendo dei percorsi di uscita dalla violenza, delle donne seguite da diverse associazioni e da diverse istituzioni per identificarle, qual è l'interesse che si sta in qualche modo tutelando facendo in questo modo? Sicuramente non l'interesse delle donne che sono in quella casa, non l'interesse comune, l'interesse sociale che tantissime persone, tantissime associazioni ci dicono essere quello di avere ancora un'esperienza come Luce e Siesta attiva sul territorio di Roma, e anzi tantissime donne vorrebbero averla nei loro quartieri, nelle loro strade. E crediamo quindi che quello che è successo l'altro giorno apra delle domande, apra delle contraddizioni, che sono quelle che Luce e Siesta va, diciamo, indagando da diverso tempo, ma che dopo 12 anni hanno anche bisogno di risposte, perché appunto il contrasto alla violenza di genere deve essere una priorità assoluta, riteniamo noi, e che quindi 12 anni di attività, di attivismo, di sperimentazione sociale vadano riconosciuti in qualche modo, e che atti come quelli di ieri siano molto pericolosi rispetto anche al riconoscimento che un'esperienza come Luce e Siesta ha avuto da più parti, da più soggetti in questi anni.
Su questo io mi permetto di focalizzare, no, un po' di punti, Michela, se ti va, perché da una che poi fa una radio che ha le sbarbine e che vuole raccontare il femminile anche in una chiave non stereotipata e che può arrivare a tutte e tutti. Penso che sia giusto sottolineare quello che tu dici su più punti. Allora, intanto, cosa vuol dire fuoriuscire da un percorso di violenza? Cosa vuol dire anche investirsi, metterci la faccia e trovarsi comunque a tante volte fronteggiare situazioni in cui la denuncia e il rapporto con anche le forze dell'ordine non è molto facile. Secondo punto, mi viene da sottolineare che questo intervento non è stato fatto suonando al cancello e presentandosi, come in teoria forse dovrebbe anche essere la procedura di chi identifica qualcuno identificandosi, ma è stato fatto entrando quando un minore usciva per andare a scuola. E questo secondo me ha un che di gravissimo, perché poi parliamo del diritto, parliamo di chi deve difendere il diritto e poi parliamo comunque di un'invasione. Altra cosa che ci tengo, no, a sottolineare è che comunque, come dici tu, la casa ha degli invii. Le donne che sono lì sono donne che non avevano alternativa in quelli che sono i centri di accoglienza, le case, rifugio che il comune gestisce e quindi quel servizio che finalmente è stato riconosciuto dalla regione, che comunque il comune, volente o nolente, mi permetto di dire, ha dovuto accettare e che però non accetta chi? La forza dell'ordine. Ma allora la forza dell'ordine che interesse fa? Come arriva a decidere una mattina di identificare Lucia?
Sì, esatto, come dici tu, anche diciamo, le procedure che sono state eseguite l'altra mattina, stiamo capendo se sono in linea, come dire, con le normali procedure o se c'è stato in qualche modo un andare oltre. Come dici tu, appunto, l'entrata è avvenuta un po' così all'uscita di un ragazzo che stava andando a scuola, le forze dell'ordine sono entrate nel cancello, poi chiaramente sono entrate nel viale, insomma, per chi conosce la struttura c'è un cancello, un viale e poi l'edificio. Stiamo chiaramente cercando di capire meglio questo aspetto, cercando anche poi di tranquillizzare le donne che vivono a Luce e Siesta e comunque l'altra mattina si sono trovate sorprese rispetto a questo fatto. E, come dici tu, sono donne che stanno facendo un percorso, alcune stanno facendo un percorso legale, sicuramente di uscita dalla violenza e quindi hanno sicuramente. Richiede, il rapporto con loro richiede un'attenzione particolare, ma inoltre questo fatto ci ha fatto anche un po' ragionare su quanto ultimamente diverse istituzioni ragionano sulla formazione del personale rispetto al contrasto alla violenza di genere e succede nelle istituzioni pubbliche, succede nelle forze di polizia, succede negli ospedali. Ci si sta muovendo anche qualcosa a livello professionale. Ecco, ci chiediamo così, e lo chiediamo anche a tutti, anche a chi poi si occupa di organizzare queste attività, di destinare dei fondi per queste attività, ci chiediamo poi quale sia la validità di questi percorsi che sono appunto mirati a formare il personale di polizia per avere un rapporto con le donne che stanno uscendo da situazioni di violenza, per non usare maggiore violenza, per curare la relazione con queste donne che sono in una fase difficile. Ecco, appunto, ci chiediamo poi, fatti come quelli dell'altra mattina, come si conciliano invece con queste azioni formative, che ci auguriamo non siano solamente una facciata per dire stiamo facendo delle formazioni per le donne vittime, come ancora molte istituzioni le chiamano, di violenza. E appunto, se è possibile che Lucia Siesta venga in qualche modo, subisca in qualche modo una violenza che, se vogliamo, non è fisica, ma sicuramente è un'invasione, come dicevi tu prima, di uno spazio che rimane comunque uno spazio privato per quelle donne. Ci chiediamo appunto poi allora quale sia il vero ingaggio al di là dei programmi, al di là delle parole, al di là delle campagne di comunicazione, quale sia il vero ingaggio delle istituzioni nel cercare veramente delle soluzioni che appunto ci parlino di contrasto alla violenza di genere, di costruzione di reti di contrasto alla violenza di genere, perché poi sappiamo che noi non facciamo una battaglia solitaria contro i maltrattanti. La violenza di genere è un fenomeno complesso che richiede la collaborazione, la relazione fra istituzioni diverse, che sono le attiviste, che sono i municipi, che sono le assistenti sociali, che sono le forze dell'ordine, gli ospedali, una rete grandissima, fittissima, che appunto forse non può permettersi questi scivoloni, perché ci denunciano in qualche modo che l'impegno è ancora parziale, è ancora poco, è ancora non solido, diciamo così, e che quindi insomma i percorsi da fare sono sicuramente la formazione, ma anche la consapevolezza che il contrasto alla violenza di genere è una priorità e deve esserlo sempre.
Su questo, infatti, io sottolineo che quello che voi anche avete rilanciato nel comunicato che denuncia questo fatto non è la critica, ma è il capire per trovare soluzioni affinché tutto questo non venga
Certo.
più fatto al caso. E allora, partendo un po' da questo tuo discorso e anche da questo modo in cui l'USA sceglie, no, con grande classe e anche con grande forse voglia di portare avanti solo il meglio e non attaccarsi ai problemi che sempre e comunque le vengono creati, porta avanti nel fare rete e nel comunicare. E quindi comunichiamo un po' questa vostra rete, tutto quello che non solo è proprio di Lucia, ma che con il percorso di Lucia alla città si è messo in moto e che volta per volta ogni situazione, ogni purtroppo anche attacco, invece confermano con grande forza che è l'unica modalità vincente.
Sì, Lucia la città è, diciamo, una delle reti più importanti che Luce Siesta appunto ha sviluppato nell'ultimo anno, perché Luce alla città è il nome che abbiamo dato al Comitato di Sostegno e Solidarietà alla nostra esperienza, quindi nato nel settembre dell'anno scorso e che ha poi dato vita ad una raccolta fondi che ha avuto un successo che noi insomma non ci aspettavamo, un successo sicuramente cittadino, ma che poi è andato anche oltre i confini della nostra città e è diventato poi proprio una campagna nazionale, che ci dimostra in qualche modo non solo che Luce Siesta fa un lavoro che serve perché si impegna nel contrasto alla violenza di genere, ma che Luce Siesta fa contrasto alla violenza di genere in un modo che funziona, che è diverso, che riproduce a sua volta interventi di contrasto alla violenza, che è una macchina di, come dire, di moltiplicazione di effetti positivi, perché porta consapevolezza, perché porta, fornisce strumenti alle persone per capire veramente cosa può essere la violenza di genere nelle diverse situazioni e quali sono gli strumenti, appunto, che si possono mettere a disposizione di un singolo, di una famiglia, di una donna, sicuramente anche di un uomo, di una comunità intera per formulare appunto degli interventi di contrasto alla violenza. E Luce Siesta, diciamo, ha questa risonanza proprio per questo motivo, noi pensiamo, non perché sia, non per i numeri che produce, cioè le centinaia di donne che sono passate per Luce Siesta o i 130.000 euro che la raccolta fondi appunto raccolto nell'ultimo anno e mezzo. Luce Siesta funziona perché riproduce effetti positivi, perché è percepita come un giardino, un giardino in cui possono nascere altri fiori che sono ad esempio la sartoria sociale che ha dato lavoro a diverse donne e che dà anche delle prospettive, insegna un mestiere, insegna anche, come dire, una nuova abilità e è sicuramente una risorsa per le donne che vivono a Lucia, ma lo è stato in questi anni anche per tantissime donne che si sono avvicinate per fare un corso di sartoria, che si sono avvicinate per sottoscrivere vivere e prendere una borsa fatta appunto dalla sartoria sociale. E quindi diciamo un motore appunto di effetti positivi che ci parla di uno sportello di psicologia clinica che viene aperto per le donne che vivono a Lucia, ma anche al territorio. Che quindi ha anche una risorsa in più. È un orto che viene curato dalle persone che vivono a Lucia, ma anche dalle persone che nel territorio hanno piacere a prendersi cura di un pezzo di verde sotto casa, perché magari loro non ce l'hanno. È, diciamo, quel luogo che costituisce, favorisce l'incontro fra più persone, fra più realtà, sogni e desideri, e che quindi moltiplica benefici. Io sfido chiunque a immaginare nel territorio in cui vive dei luoghi che hanno questa funzione. Li stiamo perdendo nei quartieri, nei territori, stiamo perdendo anche la capacità di saperli valorizzare, di saperli individuare e di dargli sempre maggiore energia, perché poi Lucia non vive solamente di forza propria, ma vive perché c'è una comunità che come dire, che si autogenera continuamente, perché ci sono forze, energie, idee, c'è anche, come dire, una forza magnetica che molte donne dicono: quando io arrivo a Lucia Siesta sento, come dire, sento la voglia di fare delle cose nuove, di fare delle cose diverse, di proporre dei progetti, ed è questo che succede a Lucia Siesta. Si cerca di mettere insieme idee e progetti e costruirli insieme.
Sì, infatti quello che volevo solo aggiungere è che poi Lucia non porta un beneficio solo alle donne, ma Lucia porta una ricchezza infinita in un quadrante di Roma, che è la zona toscolana di Lucio VI, dove ci... Vedi, già cambio il nome al posto. Lucio Sestio, che diventa Lucio VI, che ha solo negozi. Cioè, se non ci fossero esperienze come quelle dei centri sociali autogestiti e Lucia, che ha una valenza e un impatto che arriva anche a quel territorio, a quella popolazione che non accede agli altri centri sociali. Non c'è altro se non le cooperative sociali, che però fanno un lavoro, no, mirato. Invece quello è un luogo di aggregazione, è un luogo che accoglie tutte e tutti e tutto. È un luogo dove la porta, e qui torniamo, no, al fatto che è stata una forzatura veramente superflua, la porta è aperta. Se uno suona a Lucia, in qualunque momento trova una risposta. E quindi è una cosa che, insomma, dovrebbe essere trattata con il
Con cura.
giusto modo, con cura. Michela, se hai, non so, qualcosa da aggiungere su anche progettualità, punti su cui ora state battendo.
Sì, mi piacerebbe anche, diciamo, aggiornarci insieme su quello che è il nostro lavoro degli ultimi mesi, e dunque i laboratori di progettazione partecipata che abbiamo immaginato insieme a tante realtà che lavorano sulla questione dei beni comuni. Perché appunto noi, Lucia Siesta vorrebbe rimanere un bene di tutta la comunità, e vorrebbe appunto stimolare un ragionamento che è un po' quello che accennavo prima sulla relazione fra i beni comuni, i territori dove questi beni comuni insistono, diciamo, e il femminismo, le politiche di genere e la capacità poi del femminismo di saper produrre e riprodurre relazioni. In questo contesto, appunto, come Lucia Siesta abbiamo promosso dei laboratori di progettazione partecipata che speriamo appunto ci portino ad un allargamento sempre maggiore della comunità che anima Lucia Siesta, perché riteniamo appunto che sia un bene comune e che abbia come dire, la capacità di rinnovarsi continuamente, di essere sempre un progetto che non è mai cristallizzato in una procedura, perché questo significherebbe in qualche modo tarparci le ali in qualche modo, e riteniamo invece che il percorso sui beni comuni ci permetta di aprire Lucia e Siesta tanto alla comunità femminista che che lavora per il contrasto alla violenza di genere, lavora contro gli stereotipi, lavora per decostruire il sistema culturale patriarcale in cui siamo immersi, ma di aprirlo anche a tante altre comunità, a tanti altri gruppi che in qualche modo possono trovare in Luce e Siesta una casa dove portare dei progetti e dove appunto si possa in qualche modo tutelare Luce e Siesta come bene comune di tutte e di tutti.
Insomma, qualcosa che è sempre dinamico e che non ripete mai le vecchie formule, perché anche sul discorso innovazione, in cui oggi si batte tanto e si declamano anche, no? Tanti meriti, a Colucia ha comunque tanto da insegnare sul metodo, sul mettersi in gioco e sull'utilizzare strumenti non solo, no? Professionali e qualitativamente alti, ma anche al passo con quella che è una realtà che muta.
Certo.
Quindi, Michela, grazie mille
Grazie a
e
te.
come al solito, insomma, sosteniamo Luce e Siesta, sosteniamo il percorso di Luce alla città, ma siamo anche a disposizione come Radio Sonar e come Sbarbine a continuare ad amplificare la vostra voce. Quindi siamo qui per raccontare gli inciampi dell'istituzione che fa veramente figure terribili, anziché premiare, no, il lavoro che viene fatto, ma siamo anche qui invece per magari fare approfondimenti su come quello che hai fatto tu adesso, sui laboratori di partecipazione e tutto quello che di bello si muove.
Grazie a te Claudia, a presto.
Il lunedì la testa mi vacilla, oi che meraviglia, non voglio lavorare. Il leggera e poco ce ne importa, vada sull'ostia la
Ma cosa sono queste lettere qua? LGBT, LGBTQIA, LGBTQIA+, lo scoprirai nel questionario.
Sono la cucina lo pasticcera, grazie del commercio, le violette sono del gildardo, come del
Ciao, sono Riccardo, attivista LGBTQIA+. Ho fatto parte di varie associazioni studentesche, sono stato rappresentante degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'Università di Padova e oggi, su invito del questionario, sono qui a parlarvi della lettera G, dell'acronimo LGBTQIA+. G, come tutti sapranno, sta per gay. Dico come tutti sapranno non a caso, visto che oggi il predominio dello sguardo maschile gay anche sul mondo LGBTQIA+ è palese e rischia di invisibilizzare tutte le altre soggettività che fanno parte della nostra variegata comunità. Per questo motivo io credo sia importante come gay mettersi sempre in discussione, riconoscere, pur in un contesto complesso come quello che viviamo tutti i giorni, riconoscere, dicevo, i nostri privilegi, la rappresentazione spesso unicamente maschile, bianca, abile, gay, rappresentazione che viene fatta della nostra comunità e della lotta LGBTQIA+, che dovrebbe essere transfemminista a tutti gli effetti. All'interno del mondo gay noi viviamo una serie di contraddizioni, discriminazioni, sia fuori sia dentro la nostra comunità. Se guardiamo di fuori, a noi all'interno, al di fuori della nostra comunità sono legata a come veniamo percepiti, al fatto che la nostra stessa esistenza mette in qualche modo in discussione il canone eterosessuale normativo, lo status quo, che plasma l'intera società, che definisce i ruoli, che definisce i pregiudizi e gli stereotipi, per non parlare poi del fatto, che molti di noi subiscono quotidianamente violenza per la nostra espressione di genere, se è troppo femminile, per esempio, se questa non corrisponde quindi perfettamente all'idea che la società eterosessuale, impone ad una persona di sesso maschile. Siamo poi bombardati costantemente, io credo, anche all'interno della nostra comunità gay. Basti pensare al mondo delle app di incontri, dove spesso ci discriminiamo a vicenda, quando per esempio troviamo descrizioni allucinanti e imbarazzanti che escludono altri membri della nostra comunità. Oppure, per esempio, ai ruoli sessuali. Se sei passivo fai la femmina e un po' te ne devi vergognare, se sei attivo invece sei quello dominante, quindi puoi tranquillamente vantartene con tutti. Oppure il mondo dell'estetica, delle palestre, del corpo scultoreo e perfetto che escludono pezzi importanti della nostra comunità. Succede che quindi il nostro mondo, il mondo gay, io credo, pur avendo conosciuto e conoscendo tuttora la discriminazione, la metta in pratica tutti i giorni, riflettendo al suo interno tutti quei pregiudizi che alimentano la società eteropatriarcale e macista. Oltre al fatto che invisibilizziamo, lo dicevo prima, tutta una serie di identità, anche esse fuori dal mainstream, fuori dalla norma, le identità queer, le identità sessuali, le identità intersex, ma anche le identità lesbiche e bisex, che subiscono ulteriori discriminazioni, non solo all'esterno, per esempio le donne lesbiche, sia come donne sia come lesbiche, le persone bisessuali, ma anche all'interno della nostra comunità. E questo credo che è un problema che ci debba interrogare tutti quanti. Là fuori non si vive troppo bene se sei gay, poi. È una società in cui la presunzione di eterosessualità è ancora molto violenta per chi non si conforma ad essa. Bisogna nascondersi, invisibilizzare la propria identità, sperare che i propri genitori, i propri amici, i propri conoscenti non facciano troppe domande. O si bevano le cazzate, le stronzate che diciamo sulla nostra vita sentimentale, fatta di sotterfugi, di scuse, di fidanzate che in realtà sono fidanzati e così via. Oppure sperare che quando arriverà il momento del coming out non ti cacceranno di casa e saranno così clementi da accettarti. Informazione di servizio, non c'è niente da accettare. Noi esistiamo, che gli eterosessuali lì fuori lo vogliano o no, se ne facessero una ragione e ci lasciassero vivere in pace. Dall'altro lato c'è anche il tema del coming out che ho citato. Il coming out deve essere un atto libero, un atto performativo, è sicuramente un atto performativo, un atto politico a tutti gli effetti. Io sono gay, quindi io sono, mi mostro, esisto e dico di esistere all'interno di una società che non mi ha previsto, per cui sono un imprevisto, sono una specie di glitch, per usare un linguaggio informatico. Ed allora il coming out però non può essere una cosa che tutti per forza devono fare. Il coming out è un atto politico, quindi pubblico, ma anche personale, intimo, legato a quando ci sentiamo pronti, a quando siamo in grado anche di gestirlo, con i nostri affetti, con i nostri familiari, con la nostra famiglia. Io credo che questo sia importante perché oggi, forse siamo troppo colti dalla retorica del coming out come atto di coraggio, di forza. Il coming out è ancora oggi un atto di privilegio. Di privilegio per poche persone che si possono permettere di farlo, per il contesto in cui vivono, ma anche per il supporto economico che possono avere. Ci sono persone che non si possono permettere di fare coming out perché altrimenti verrebbero escluse dalle loro famiglie, si troverebbero in mezzo ad una strada e quindi sono costrette comunque a gestire la propria identità e a rinegoziare sempre la propria identità. Io credo che anche l'atto performativo, anche il silenzio sia un atto performativo. Un atto linguistico, ma è comunque un atto performativo come quello di dire io sono gay e non esiste il coraggio o il non coraggio. Ci sono semplicemente delle fragilità, delle sensibilità diverse, delle emozioni diverse che ci si porta dietro nella propria vita e sulle quali io credo bisogna riflettere. E l'obiettivo di chi ha fatto coming out non può essere escludere chi invece non lo fa, pensare che chi non lo fa sia un povero non coraggioso, un povero pavido che non merita la nostra attenzione. No, anzi, io credo che il nostro obiettivo come gay, come persone anche dichiarate, debba proprio essere anche sul coming out quello di restituire a questo atto la sua forza politica e la forza anche di dire che le persone che fanno coming out sono poi le stesse che lotteranno con ancora più forza affinché le persone che non l'hanno ancora fatto siano libere e si sentano libere di farlo o meno, di vivere la propria vita facendo o meno coming out, dichiarandosi o meno. È importante dirle queste cose, ancora oggi che io credo è importante perché sentiamo storie di violenze o di omofobia, di bullismo contro persone gay, che chiaramente poi si estendono anche a tutta la comunità LGBTQIA+, che sicuramente nel questionario saranno poi meglio esplicate. Troppo spesso vediamo poi le nostre battaglie però prese in mano da chi non ha davvero interesse a cambiare le cose. Da politici o manager d'azienda che hanno solo l'obiettivo di tingersi d'arcobaleno per ottenere un po' di facili consensi oppure di guadagni, di profitti. È un problema che non possiamo chiaramente ignorare, soprattutto dopo che, specie nel nostro paese, si sono approvate delle leggi al ribasso sui nostri diritti o sono stati usati questi stessi diritti come merce di scambio o di ricatto su altre questioni. O ancora, mentre da una parte si danno diritti, dall'altra si danno diritti solo ad una parte, quella più mainstream e socialmente accettabile, i gay e le lesbiche, banalmente, dall'altra si tolgono ad altre categorie sociali, ad altre categorie che possono tranquillamente rientrare in quelle categorie di classe che non sono mai invecchiate. Si parla in questi casi di rainbow washing, spesso anche nella sua versione omonazionalista, cioè il tentativo di esclusione dell'altro sfruttando la battaglia dei diritti o propagandando una presunta civiltà superiore. Infine, io credo non possiamo dimenticare che l'obiettivo della nostra lotta deve essere quello di non, es non deve essere quello di essere integrati e inclusi in una società diseguale come quella attuale, anzi. L'obiettivo dovrebbe essere trasformativo, di sovversione di tutta la società che ci circonda. Su questo anche la teoria e la pratica femministe ci possono aiutare, ci possono dare una mano in quanto gay, in quanto uomini, a riconoscere i nostri privilegi, a metterci in discussione e a costruire un mondo diverso. E non possiamo e non dobbiamo pensare di doverlo fare da soli, ma unendoci a tutte le soggettività oppresse e discriminate. Perché solo in questo modo io credo si può tornare a immaginare, a costruire un mondo nuovo, con nuovi occhi, con quello slancio collettivo che pur nel nostro sguardo oggi dominante, oggi un po' più privilegiato rispetto a tutto quello dell'altra parte della nostra comunità, non lasci però indietro nessuno.
Dice che su la si Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. De mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Todo cambia, todo cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Le sbarbine vi salutano, vi danno appuntamento ai prossimi appuntamenti con gli approfondimenti della nostra puntata settimanale e tutti gli approfondimenti delle monografie al femminile che si compongono grazie alle collaborazioni. Ricordiamo sempre che la voce delle sbarbine è aperta al racconto di tutte coloro che vogliono aggiungere un pezzetto e anche di tutte coloro che vogliono magari produrre una monografia che racconta una donna importante, non solo per la storia o il mainstream, ma per noi e il valore che diamo al vissuto, al quotidiano e alle esperienze. Buon ascolto di Radio Indipendenti e a risentirci. In questa puntata abbiamo ascoltato Lucia e Siesta, un aggiornamento sul progetto e sugli ultimi fatti di cui purtroppo si sono trovate protagoniste. Nel Queerzionario abbiamo approfondito la G di Gay a cura di Riccardo Russo.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente, in questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me, tu che non senti più